Roundabout Miles. Vita e musica di Miles Davis.
Bisogna rendersi conto che era il dicembre del 1957 e non il dicembre del 1944, e le cose erano diverse, scrive Miles nella sua autobiografia a proposito del momento in cui forma il suo sestetto con Isaac, John Coltrane e Cannonball Adderley. I suoni erano diversi e la gente non ascoltava le cose alla stessa maniera di come le ascoltava allora. È sempre stato così. Ogni tempo ha il suo stile e quello che Bird e Dizzy facevano era lo stile per quel tempo ed era grande, ma adesso era tempo per qualcosa di diverso. Come al solito, anche alla fine del 57, Miles è guidato dalla sua sensibilità ad un preciso momento storico, al momento in cui vive. Ma a questo punto degli anni 50, Miles può anche cominciare a fare un bilancio della evoluzione del jazz, di cui ha vissuto direttamente da protagonista gli ultimi 13 anni. Nella sua autobiografia dice: «Una buona parte di quello che era successo fino a quel momento nel modo di suonare dei piccoli gruppi proveniva da Louis Armstrong e attraverso Lester Young e Coleman Hawkins era arrivato a Dizzy e Bird, e il bebop fondamentalmente derivava da questo. Quello che tutti suonavano nel 58 per lo più era venuto fuori dal bebop». Bird of the Cool in qualche modo era andato in un'altra direzione, ma grosso modo era venuto fuori da quello che avevano già fatto Duke Ellington e Billy Strayhorn. Aveva giusto reso la musica più bianca in modo che i bianchi potessero digerirla meglio. E poi gli altri dischi che avevo fatto, come Walking e Blue and Boogie, che i critici chiamavano hard bop, erano solo tornati al blues e ad alcune cose che Bird e Dizzy avevano fatto. Era grande musica, suonata bene e tutto, ma le idee musicali e i concetti erano già stati creati. C'era solo dentro un po' più di spazio. Miles continua ad avere l'esigenza di prendere le distanze da una musica come il bebop, così veloce, densa e piena di note, l'esigenza che aveva ispirato nel 49 il suo nonetto, e continua ad essere alle prese con la questione dello spazio. Certo, nelle sue improvvisazioni Coltrane suona tanto, i suoi soli sono saturi, pieni di note, ma Miles adora il modo di suonare di Coltrane e poi lo usa accortamente come un elemento di una formula chimica, quella che Miles mette a punto con il suo sestetto. La strada che Miles individua per cercare di uscire dal seminato di quello che era già stato fatto è quella di una musica modale, un discorso che Miles apre con l'album che incide nel febbraio-marzo del 58 con il sestetto, con John Coltrane al sax tenore, Cannonball Adderley al sax alto, Red Garland al piano, Paul Chambers al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria. L'album uscirà con un titolo che, come dicevamo al termine della puntata precedente, è un gioco con il suo nome, Milestones, cioè pietre miliari, titolo che l'album porterà, certo, non abusivamente. L'album si apre con Dr. Jekyll di Jackie McLean. Ha ha ha! bebop di Charlie Parker e di Dizzy Gillespie ha dato il massimo sviluppo al metodo di improvvisazione del jazz moderno, imperniato sull'impianto armonico dei brani. Il solista improvvisa basandosi sulla progressione degli accordi di un brano, spesso svincolandosi del tutto dalla melodia del tema del brano. Più o meno nella stessa fase in cui Miles si indirizza in una prospettiva modale, quello che verrà chiamato free jazz comincia, per esempio con Ornette Coleman, a scardinare in maniera radicale questo sistema. Anche Miles sta cercando una maggiore libertà, ma sceglie un'altra via. Una forte suggestione che spinge ad un approccio modale gli viene assistendo ad uno spettacolo di una compagnia di balli africani della Guinea. In una intervista con il critico Nat Entoff, Davis dice che la musica modale rappresenta un movimento che si allontana dalle convenzionali progressioni di accordi ed è un ritorno all'enfasi sulla variazione melodica piuttosto che su quella armonica. Ci saranno meno accordi, ma infinite possibilità con quello che si può fare con essi. Diventa una sfida, dice Davis nella stessa intervista, vedere quanto puoi diventare melodicamente inventivo. Il brano firmato da Davis, da cui l'album ha preso il titolo, Milestones, era stato originariamente intitolato Miles, per distinguerlo da un altro Milestones, scritto da John Lewis e inciso da Davis nella seconda metà degli anni 40. È proprio con il brano che dà il titolo al disco che Davis afferma di avere cominciato a scrivere in forma modale. La particolare alchimia del gruppo è data anche dal contrasto tra lo stile più improntato al blues di Adderley e lo stile innovativo di Coltrane. Miles è impressionato da come Coltrane suona contemporaneamente sia veloce che forte. Quando imboccava il sassofono sembrava posseduto, dice Davis nell'autobiografia. E Coltrane ha una dedizione alla musica unica. Per lui è normale, dopo aver suonato 3 set in una serata in un locale, ritirarsi in albergo a esercitarsi, mentre Philly Joe Jones, Red Garland e Paul Chambers vanno a cercare roba e Miles o ha delle donne d'attorno oppure chiacchiera e si diverte con Cannonball Adderley. Miles trova Coltrane una persona molto gentile, tranquilla, ma per via di questa sua dedizione quasi spasmodica alla musica, era quasi come se Coltrane avesse una missione, dice Davis nell'autobiografia. Lui e Coltrane parlano di musica durante le prove e andando alle esibizioni, ma per il resto non socializzano granché. Nel corso della seduta di Milestones, Miles dà delle indicazioni a Red Garland e Garland dà fuori di matto e se ne va. E così Sid Saed, un brano di Miles che Davis aveva già utilizzato con un altro titolo, viene inciso facendo Di necessità virtù. È lo stesso Davis a suonare il pianoforte durante gli assoli dei sax.
Thank you.
Centro con Red Garland nel corso della seduta di Milestones è arrivato in un momento in cui a Miles serve ormai un pianista che sia congeniale all'approccio modale. Miles chiede consiglio a George Russell, uno dei compositori innovativi che si raccoglievano a casa di Gil Evans alla fine degli anni 40, un musicista che nel frattempo ha ragionato a fondo sulla musica modale. Russell gli suggerisce Bill Evans, un giovane pianista bianco che ha una formazione classica e che è stato allievo di Russell. Evans è per esempio un appassionato di un virtuoso del pianismo classico come Arturo Benedetti Michelangeli e spinge Miles ad ascoltarlo e anche Miles si appassiona a Benedetti Michelangeli. Miles rimane subito colpito dallo stile di Bill Evans, dalla limpidezza del suo pianismo. Col sestetto rimaneggiato, Miles comincia a suonare nei locali di New York e in maggio va in studio. Oltre ad esserci adesso Bill Evans al pianoforte, alla batteria è subentrato Jimmy Cobb al posto di Philly Joe Jones, perché ormai il gruppo non riesce più a reggere i suoi problemi con l'eroina. Tre dei brani incisi in maggio saranno pubblicati nel 59 in un album della Columbia assieme alla musica per Ascensore per il patibolo. Uno dei tre brani è On Green Dolphin Street.
Thank you.
Intanto Miles rivede a New York Frances Taylor, la danzatrice che aveva conosciuto nel 1953 e a cui aveva avuto l'impressione di essere piaciuto a prima vista. Per lui sicuramente era stato amore a prima vista. Miles non se l'era scordata, aveva continuato a pensarla, qualche volta si erano rincontrati, ma Frances Taylor, una danzatrice afroamericana di primo piano, era molto impegnata in giro per gli Stati Uniti e gli anni erano passati. Dopo essersi rivisti a New York, questa volta decidono di vivere insieme nell'appartamento di Miles a Manhattan, nella Decima Avenue. Miles sente con lei una intesa molto forte. Il rapporto con Frances lo aiuta anche a concentrarsi sulla musica, perché la sua vita diventa più stabile. Lei è una donna splendida e sono una bella coppia che fa colpo. Sulla Ferrari bianca decappottabile che Miles si è appena comprato fanno un figurone. Non tutto però è semplicissimo. Miles per la prima volta si scopre geloso. Frances non ha lasciato indifferenti uomini come Marlon Brando e Quincy Jones. Quincy Jones le ha anche proposto di sposarlo. Così una volta che le capita di dire a Miles che Quincy Jones è un bell'uomo, Miles la prende a pugni e lei si rifugia a casa di Gil Evans. E per gelosia e per averla sempre con sé, Miles le proibisce di continuare con la sua professione. Nel 1957 Frances Taylor ha fatto parte dal debutto del cast di West Side Story, che ha avuto tanto successo a Broadway. Ma nel marzo del 1958 Frances lascia la produzione perché Miles vuole che lei resti a casa con lui. È così brava che più avanti il coreografo Jerome Robbins le chiederà di partecipare alla versione cinematografica del musical che uscirà poi nel 1961, ma Miles dirà di no. E più avanti Sammy Davis Jr. le proporrà di lavorare in un altro musical, Golden Boy, del 64, e Miles dirà di nuovo di no. Il rapporto con Davis distrugge completamente la carriera di Frances Taylor. Frances e Miles si sposano nel 59 e divorziano nel 65. Dopo, Frances Taylor non riuscirà a fare molto più che l'insegnante di ballo. Nella sua autobiografia, a distanza di 30 anni, Miles non sembra affatto rincresciuto del suo comportamento. Ne parla come uno che continua a pensare che era nel giusto, nel suo diritto. Negli anni Ottanta Miles avrà in repertorio una sorta di ninna nanna intitolata Jean-Pierre, il nome del figlio avuto da Frances Taylor da un matrimonio precedente a quello con Miles. Intanto uno dei brani pubblicati nel 59 assieme alla musica per Ascensore per il patibolo è Fran Dance, dedicato da Miles alla sua compagna. A New York, Miles incide come ospite di una compagine guidata da Michel Legrand, giovane pianista, arrangiatore e direttore d'orchestra francese che diventerà un affermatissimo autore di musiche da film. Alcune delle sue musiche diventeranno anche degli standard nel jazz e saranno interpretate da grandi jazzmen. Legrand, che nel 1948 è rimasto folgorato da una esibizione parigina di Dizzy Gillespie, all'inizio degli anni 50, dopo importanti studi al Conservatorio di Parigi, ha rinunciato ad una promettente carriera di compositore accademico e si è buttato nella musica come mestiere. Il suo primo contratto è stato come accompagnatore del popolare cantante Henri Salvador. Poi Jacques Canetti, fratello dello scrittore Elias Canetti e straordinaria figura di impresario, che all'epoca è anche fra l'altro direttore artistico della Philips in Francia, gli offre lavoro come orchestratore all'interno della casa discografica. Quando la americana Columbia contatta Canetti per realizzare un album di brani di successo dedicati a Parigi, Canetti suggerisce per questo compito Legrand, che firma con la Columbia un contratto per un compenso di $200 in tutto. Con l'immagine romantica che fin dalla copertina comunica di Parigi, con l'assortimento di brani strumentali confezionati con un'orchestra che il 33 giri propone, nel 54 l'album, intitolato I Love Paris, vende oltre Atlantico la bellezza di 8 milioni di copie e contribuisce ad affermare sia il genere della musica d'atmosfera che il nuovo formato discografico dell'LP. Negli anni successivi Legrand è attivissimo nel mondo dello spettacolo francese e intanto la Columbia gli commissiona degli altri album orchestrali imperniati sulla suggestione di un luogo: Vienna, Roma, la Spagna, Rio de Janeiro, un paio d'altri di nuovo sulla Ville Lumière. Tuttavia la Columbia rimane comunque un po' imbarazzata per il fatto di avere guadagnato enormemente su un disco l'artefice del quale si è messo in tasca una cifra irrisoria. Così la Columbia dice a Legrand: «Non hai avuto delle royalties sulle vendite del disco, allora per essere gentili con te, dici che album ti piacerebbe fare e noi paghiamo». Legrand non se lo fa ripetere due volte e dice che vuole fare un disco con Miles Davis, John Coltrane, Ben Webster, Bill Evans, eccetera. La Columbia gli dà l'ok e Legrand mette a punto gli arrangiamenti di una serie di brani. Uno di quelli in cui interviene Miles è Django, il brano di John Lewis, portato al successo dal Modern Jazz Quartet. Thank you. Le Grand, che certo un cognome, un programma, non peccava di modestia ed era un grande propagandista di se stesso, per quanto riguarda Davis ha raccontato la cosa così. Tutti mi dicevano, arriverà alla seduta e si fermerà sulla porta con la tromba nella custodia chiusa. Ascolterà per 5 minuti e se la musica gli piace si siederà, aprirà la custodia e suonerà. E allora sei salvo. Se invece non gli piace, se ne andrà e non sentirai più parlare di lui. Avevo 24 anni, in realtà Le Grand ne aveva 26, ed ero così spaventato che colavo di sudore. Cominciai a provare con l'orchestra. La porta si apre e Miles ascolta da lì per 5 minuti. Poi si siede, apre la custodia e comincia a suonare. Dopo il primo brano Miles dice «Michelle, va bene come suono?» La formazione che alla fine di giugno incide nella seduta in cui interviene Miles comprende Herbie Mann al flauto, Jerome Richardson al clarinetto e al baritono, Phil Woods al sax alto, John Coltrane al sax tenore, Betty Glaman all'arpa, Eddie Costa al vibrafono, Bill Evans al piano, Barry Galbraith alla chitarra, Paul Chambers al contrabbasso e Kenny Dennis alla batteria. Dunque, oltre a Miles, sono presenti altri 3 membri del suo sestetto, Coltrane, Bill Evans e Paul Chambers. Una compagine di livello stratosferico per un giovane musicista francese, un musicista che non fa parte del mondo del jazz americano, che non si dedica al jazz a tempo pieno e che è al suo primo album di jazz. Ma Le Grand si fa onore. L'album di Le Grand, che esce col titolo Le Grand Jazz, ottiene dei commenti lusinghieri. La rivista specializzata di riferimento, Downbeat, gli assegna 5 stelle, cioè il massimo, e il recensore paragona la scrittura di Le Grand nei brani in cui è presente Davis a quella di Gil Evans per Miles Ahead, uscito nel 1957. Fra i brani in cui suona Miles c'è un arrangiamento di The Jitterbug Waltz di Fats Waller, in cui escono in assolo in rapida successione Davis, Herbie Mann, Phil Woods, John Coltrane, Bill Evans, e con cui lasciamo Davis per questa puntata. Ma a proposito di Miles e Gil Evans, non abbiamo detto dove Miles ha rivisto Frances Taylor. Al New York City Center, dove lei balla in una produzione off-Broadway di Porgy and Bess. E Miles, oltre a fantasticare sulla donna che spera di conquistare, ha anche ascoltato la musica e, come vedremo, si è fatto venire delle idee.